Coppa Europa. L'unione utile fa la forza. Di Gigi Donelli.
E di Alessandro Schirano in assistenza, di Carlo Salvatore in regia, di tutti noi di Radio 24. Buona domenica. Europa Europa, oggi quasi un percorso obbligato, tra un istante sarà con noi il corrispondente del Sole 24 Ore a Bruxelles, Beda Romano. Vi anticipo nella seconda parte una conversazione con chi ha tradotto un libro appena pubblicato in italiano. Il titolo è Guardando le donne guardare la guerra, diario di una scrittrice dal fronte ucraino, Victoria Amelina, un nome molto importante nella letteratura internazionale, meno nota nel nostro paese. Ne parleremo, ma come detto, adesso ripartiamo da Bruxelles.
We are in active discussion with the US administration on this issue, and I can confirm that we decided to adjust the timing of the entry into force.
Ursula von der Leyen, ormai la riconoscete credo tutti, soprattutto a Europa. Europa qui parla di dazi con Beda Romano. Intanto Beda, grazie di essere con noi.
Buongiorno, grazie a voi.
Allora, io sintetizzerei tra difesa e dazi. E senza particolare fantasia, cito l'articolo che tu hai pubblicato venerdì, il titolo è Avanti Piano. Allora, su questi due temi adesso li analizziamo un attimo con calma. La mia prima, diciamo, curiosità e la tua impressione è che è un avanti piano avanti o che il rischio è che tutto si impantani?
No, credo che sia un avanti piano avanti.
Ok.
Nella misura in cui siamo in una fase molto molto particolare della storia comunitaria, ho la sensazione che tutti i paesi, ma anche quelli che possono sembrare riottosi come l'Ungheria o la Slovacchia, hanno ben presente il riordine mondiale a cui stiamo assistendo. C'è una guerra che perdura da 3 anni tra l'Ucraina e la Russia e c'è nei fatti un disimpegno americano dal continente europeo, e questi due fattori stanno rimettendo in discussione gli equilibri mondiali, direi, e ho la sensazione che tra i 27 ci sia la consapevolezza che c'è bisogno di maggiore unità tra i paesi membri, e quindi sono pronti a prendere delle decisioni in campi come quello della difesa, che è stato tradizionalmente un campo molto molto controverso. È quindi un avanti piano nella misura in cui stiamo camminando in un territorio sconosciuto per i paesi membri, e quindi inevitabilmente ci saranno qua e là dei periodi difficili.
Periodi anche, come dire, all'interno del quale rimuginare e digerire alcuni meccanismi. Basterebbe in questo caso davvero guardare l'Italia, il complesso anche percorso con cui la primo ministro italiana è arrivata a Bruxelles, quello che è accaduto prima e quello che accadrà a questo punto, direi nei 90 giorni circa che ci separano da quello che dovrebbe essere un consiglio decisivo in questo senso, cioè a giugno, cioè tempo per mettere ordini, mentre con alcuni cambiamenti. Tu segnali il cambiamento epocale. Uno degli aspetti che sottolineo è il ruolo della Germania. La Germania compie dei passi che sono effettivamente significativi per la sua storia.
Notevoli, passi notevoli. E credo che la situazione complicata che sta vivendo l'Italia e il governo Meloni sia in parte legato alla Germania. Italia e Germania sono uscite sconfitte dalla Seconda Guerra Mondiale e entrambi hanno accettato nel corso degli ultimi 70-80 anni una, per così dire, sovranità limitata. Hanno accettato la presenza sul loro territorio di truppe americane, di basi americane, e hanno partecipato in prima persona alla guerra fredda, per così dire, perché erano tutte e due paesi di confine. Oggi la Germania ha cambiato radicalmente posizione, ha capito che gli Stati Uniti sono cambiati, è pronta a rivedere il proprio rapporto con l'America, è pronta ad aumentare la spesa per investimenti sia nelle infrastrutture che nella difesa, e ha lasciato per certi versi l'Italia al palo, per così dire. erano paesi simili, avevano problemi simili, la Germania è andata per la propria strada, l'Italia ha evidentemente difficoltà a ritrovare un proprio equilibrio ed è così che ci si ritrova un po' in mezzo, in balia dei venti, tra il desiderio di rimanere attaccati comunque agli Stati Uniti e l'impressione che però l'Europa sta prendendo una propria strada, con difficoltà, ma ci sono dei cambiamenti anche in Europa.
Tutto questo mentre gli Stati Uniti dichiarano, tra l'altro, che il 2 aprile sarà il giorno della liberazione dell'America. Per decenni siamo stati derubati, abusati da ogni nazione del mondo, sia amica che nemica. Ora è finalmente giunto il momento per i buoni vecchi Stati Uniti di avere indietro un po' di quei soldi e di rispetto. Dio benedica l'America. Così Donald Trump, proprio venerdì, a proposito della data nella quale entreranno in vigore i dazi su una serie di prodotti provenienti da diversi paesi, tra cui quelli dell'Unione Europea. Ecco, questa differenza sembra un po' come, mi fa pensare alla geologia, alla tettonica a zolle. Quando certi movimenti si innestano, sembra davvero difficile che Trump, per qualche ragione, possa cambiare la direzione ora che il processo è avviato.
Difficile da dire, francamente, perché queste scelte commerciali prese da Trump avranno un impatto negativo anche per l'economia europea e sui mercati finanziari. Quindi non possiamo escludere che a un certo punto rinsavisca e decida di percorrere un'altra strada. Certo, la cosa che più sorprende in Trump e negli Stati Uniti di oggi è questo vittimismo. Vittimismo perché questi dirigenti americani hanno la sensazione di essere stati derubati in tutti questi anni ed è un
E
vittimismo
abusati.
a dirsi sì, abusati, un vittimismo a dir poco incomprensibile. E la cosa divertente è che è lo stesso vittimismo per certi aspetti e che si ritrova in Vladimir Putin e nella Russia di oggi. Anche la Russia dice di essere stata trattata male e di essere stata abusata. Quindi l'ironia della storia vuole che le due grandi superpotenze del Novecento si trovino oggi legate da questo vittimismo. Entrambi hanno questo sentimento ed è ancora più incredibile notare che è proprio questo vittimismo che sembra avvicinarle.
Beda Romano, corrispondente del Sole 24 Ore da Bruxelles, avremo modo sicuramente di leggerti, di ascoltarti in una lettura di un momento di grande cambiamento, di quel vittimismo e di questa reale frattura tra ciò che vediamo e ciò che dichiarano i leader di questi due paesi. Parleremo tra poco anche in questo romanzo, che è una storia piuttosto straordinaria, un romanzo incompleto a causa di un missile piombato su una pizzeria dove un gruppo di scrittori stavano cenando e parlando di letteratura. Questa è anche la storia del presente di Victoria Amelina, del gruppo di persone che ha raccolto il suo lavoro per poi pubblicarlo in Italia in questa settimana, in un racconto che, credetemi, è anche divertente, appassionato, è quasi un racconto di viaggio attraverso un paese in guerra e tutti gli interrogativi che abbiamo condiviso in questa prima parte. Grazie a Beda Romano di essere stato con noi, come sempre, buon lavoro, a presto.
Grazie, arrivederci.
E adesso aggiornamenti per chi è in viaggio e poi la seconda parte, ripartiamo appunto da un libro.
Europa, Europa.
In questa seconda parte parliamo di un libro, Guardando le donne, guardare la guerra, diario di una scrittrice dal fronte ucraino, edito da Guanda, l'autrice Victoria Amelina e la traduttrice Yarina Grusha, che è professoressa a Bologna, Milano, di lingue e culture ucraine, è traduttrice di questo volume. Allora partiamo da lei per introdurci a questa persona e partiamo dal momento della fine della sua storia.
Il 1 luglio 2023 il suo cuore smette di battere, perché il 27 giugno 2023 Victoria Melina si trovava in una pizzeria a Kramatorsk insieme a un gruppo degli scrittori colombiani che accompagnava. Si trovavano in una pizzeria, un tavolo, durante una cena, ed è arrivato un missile Iskander russo che ha colpito la pizzeria e lì sono morte 14 persone. Victoria Melina è stata ferita gravemente, è stata portata prima all'ospedale di Kramatorsk, poi all'ospedale di Dnipro, ma c'era poco da fare perché le lesioni erano molto gravi e riguardavano la testa. E il cuore di Victoria Melina ha smesso di battere il 1 luglio, proprio il giorno di compleanno di Volodymyr Vakulenko, lo scrittore del quale lei aveva scavato e dissotterato il diario con le proprie mani in una di queste missioni con Truth Hounds nei territori liberati dall'esercito ucraino.
Truth Hounds, quindi i cacciatori della verità, questa è una parte, diciamo, essenziale anche di questo libro, che davvero tocca tantissimi temi, che è così fortemente di attualità, soprattutto ancora una volta in queste giornate in cui i giornali italiani titolano un primo passo verso la pace o qualcosa del genere, su cui avremo da riflettere. Però io vorrei chiedere prima a Yarina Grusha, che è a sua volta scrittrice, specialista di letteratura ucraina e slava, insegnante, professoressa universitaria e poi, suo malgrado, mi permetto di dire, da alcuni anni inevitabilmente coinvolta così direttamente, che voglio dire, la tua famiglia ha vissuto nella sua casa la presenza dell'invasione russa, quindi è impossibile stare all'esterno. E allora per questo la prima domanda è: chi era, in breve, lo so che non è facile, Victoria Melina, ma chi era anche per te Victoria Melina?
Victoria Melina era una scrittrice che si era affermata all'inizio degli anni 2000 con due romanzi fenomenali per la letteratura ucraina e che con l'invasione su larga scala si era trasformata sia in una poetessa, una brillante poetessa. Le sue poesie potete leggere anche in italiano nel volume Poeti d'Ucraina edito da Mondadori nel 2022, e anche in una investigatrice di crimini di guerra. Victoria Melina aveva questo carattere, questa indole di aiutare tante persone, e lo faceva in tutti i modi possibili e impossibili, e la sua scrittura, sia quella poetica che questa in prosa, è stato anche una forma di aiuto, di dare la voce agli ucraini che sono alla ricerca della giustizia a partire dal 2014, se parliamo dell'occupazione illegale della Crimea e dell'invasione nelle terre ucraine orientali del Donbass, ma anche in qualche modo in questo libro sta cercando di dare la giustizia anche alle generazioni precedenti, perché parla del rinascimento giustiziato degli autori ucraini giustiziati negli anni 30 del Novecento, parla della grande generazione degli artisti degli anni 60 che sono stati dissidenti, che sono stati silenziati dal regime sovietico. E per me personalmente, oltre a essere mia amica, una grande conversatrice, una scrittrice con un gusto letterario eccezionale, perché qualsiasi libro Victoria ti consigliava era un libro davvero eccellente, era una scrittrice della mia generazione, nata a metà degli anni 80, cresciuta negli anni 90 e che nel 2000 ha trovato il coraggio di parlare rappresentando la nostra generazione e iniziando a sollevare dei temi molto importanti nella letteratura ucraina. Soprattutto il suo secondo romanzo, Una casa per Dom, solleva le questioni importanti di una città così, con una storia così complessa come Leopoli, una città che era passata da essere una città galiziana, austro-ungarica, poi polacca, poi sotto il dominio sovietico, poi ucraina, e questa storia complessa, questi silenzi nella storia, Victoria Melina ha osato di sfidare e di parlare finalmente del nostro passato dal punto di vista di una scrittrice della nostra generazione.
Guardando le donne, guardare la guerra. Come mai questa scelta?
Victoria Melina era una grande femminista e lei cercava sempre di dare la voce alle donne, credeva molto nel concetto di sorellanza, e proprio è un concetto che trasuda anche nelle sue poesie. E in questo libro lei decide di raccontare la sua storia, di lei come una donna, una scrittrice di successo, una madre, una moglie, si trasforma in una investigatrice di crimini di guerra, le scelte che fa lei, e accanto alla sua storia ci sono le storie di altre donne che altrettanto prendono le scelte importanti che avrebbero definito il loro futuro. Qui ci sono il premio Nobel per la pace Oleksandr Matvichuk, c'è un giornalista di Bucha, Zhenia Podobna, c'è Yevhenia Zakrevska, un'avvocata diventata soldatessa, e c'è la moglie di Volodymyr Vakulenko, attraverso gli occhi della quale lei cerca di raccontare la storia dello scrittore per l'infanzia ucciso dai russi. Ci sono altre giornaliste, ci sono le storiche come Olena Stiashkina, ci sono avvocate per i diritti delle donne, c'è la madre di due soldati, Svetlana Povalaeva, e purtroppo una decina di giorni fa è arrivata una tragica notizia che anche il secondo figlio di Svetlana Povalaeva, il più grande, il figlio maggiore, è stato ucciso in guerra, dopo che anche il primo, il più piccolo, Roman Ratushny, è stato ucciso in guerra. E racconta le storie e le voci di queste donne che rappresentano un palinsesto della storia presente dell'Ucraina.
Il racconto inizia, in questo senso quasi in termini cronologici, nel momento in cui l'autrice Victoria Amelina è in viaggio e nel tentativo di rientrare immediatamente in patria il giorno, il 24 febbraio del 2022, il giorno dell'invasione russa, lei arriva nell'aeroporto di Praga e parla dell'Europa.
Sì, l'Ucraina si sente molto europea, infatti Victoria, trovandosi nell'aeroporto di Egitto, assolutamente si sentiva europea, voleva andare in Europa perché lo poteva fare tranquillamente, visto che da anni gli ucraini potevano viaggiare senza un visto d'ingresso in Europa. E quindi, appena arrivata all'aeroporto di Praga, Victoria si è sentita subito a casa. E mi sembra che un po' tutti gli ucraini in quel momento si sono sentiti in Europa un po' a casa, perché l'Europa li ha accolti. E l'Europa nel 2022, tutti i paesi dell'Europa hanno aperto le braccia ai rifugiati ucraini, e mi sembra un po' tardi, perché se l'avesse fatto nel 2014, però gli errori vanno ammessi e poi vanno corretti, e nel 2022 l'Europa il suo errore ha corretto e ha veramente aperto le braccia agli ucraini e ha aiutato tantissimo a resistere all'Ucraina. E nel fatto che l'Ucraina di Victoria Amelina esiste oggi, 3 anni dopo l'invasione su larga scala, c'è un grande merito dell'Europa, del sostegno europeo, dei popoli europei che si stringono attorno all'Ucraina, perché soprattutto da parte dell'Europa oggi, visto che l'eterno amico dell'Ucraina, Stati Uniti, ci ha traditi e ci ha messo il coltello nelle spalle, sentiamo veramente questa forte vicinanza dell'Europa.
Ecco, queste tue ultime parole, come dire, preludono a un altro tema: come si va avanti, come si alimenta la resistenza?
Diciamo che il comportamento di America veramente è stato un colpo molto basso, ma l'Ucraina e gli ucraini sono anche noti per per reinventarsi molto in fretta, quindi in tutti i modi stanno cercando il sostegno europeo, ma anche in questi 3 anni l'Ucraina ha saputo costruire la sua industria bellica, la sua industria di difesa, e quindi questo tradimento degli Stati Stati Uniti dal punto di vista militare, adesso diciamo viene digerito meglio. Non dico che è stato digerito, che abbiamo messo l'anima in pace, no, però in qualche maniera ce lo stiamo, insomma, ci stiamo cavando. La cosa che mi preoccupa di più, oltre agli aiuti militari dell'America e dei servizi intelligence che provvede l'America all'Ucraina, mi preoccupano le notizie degli ultimi giorni che riguardano l'uscita degli Stati Uniti da questo gruppo investigativo sui crimini di guerra russi, e quello che per cosa stava combattendo proprio Victoria Melina e il concetto di giustizia, all'interno del concetto di giustizia gira proprio, ruota questo libro. Ad aprile del 2025 doveva iniziare il lavoro il Tribunale Speciale per il Crimine di Aggressione, e questo tribunale adesso rischia di saltare proprio per l'uscita degli Stati Uniti. E anche di recente abbiamo ricevuto una notizia che Stati Uniti hanno bloccato l'accesso alla database della Yale University, che stava lavorando sulla deportazione dei bambini ucraini in Russia, e questa database conteneva, diciamo, nomi, cognomi, posti dove sono stati spostati questi bambini. E quindi, non avendo più l'accesso a questo database, l'Ucraina rischia di non recuperare i 30.000 bambini che Russia ha deportato dall'Ucraina. E vedo in questo una grande minaccia per la giustizia in futuro, perché di quello che parlava Victoria nel libro e dei crimini che sono rimasti impuniti, dell'impunità dell'Unione Sovietica, impunità della Russia, e che questi crimini, una volta rimasti impuniti, tornano. E quindi, per fermare questo circolo vizioso, bisogna avere il processo, un processo veramente giusto per i crimini di guerra che Russia ha commesso a partire dal 2014, ma anche per i crimini che almeno discuterne, dei crimini che hanno commesso i sovietici negli anni 30, 60, 70 contro la popolazione ucraina. E questo per me, come per una scrittrice, rappresenta una realtà, una distorsione della realtà della storia ucraina, quello che noi in tutti i modi stiamo cercando di raccontare, di raccontarsi, di presentare. E perdere adesso questo sostegno americano significa non soltanto avere la minaccia di eliminazione fisica di nuovo dell'Ucraina, ma anche la minaccia della memoria e della storia dell'Ucraina.
Grazie dunque a Yarina Gruscia, lo ricordo, che è una specialista di letteratura ucraina e di lingua ucraina, ma che in questo caso è anche la traduttrice di questo Guardando le donne, guardare la guerra, di Victoria Amelina, edito da Ugo Guanda. E qui chiudiamo questo appuntamento con Europa Europa, naturalmente con tutti gli aggiornamenti che arrivano tra un istante con GR24. Da parte mia un caro saluto e una buona domenica.